Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.
www.radijo.it e la storia continua.
And what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, now Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
L'epopea degli slavi.
Oh, come on.
Venite a dominarci. Fu forse l'analisi di queste circostanze a far affermare ad Alexander Herzen, nella sua breve storia dei russi, pubblicata circa 1000 anni dopo, che il carattere degli slavi ha qualcosa di femmineo e a questo popolo intelligente, forte e pieno di talento mancano il coraggio dell'iniziativa e l'energia. Sembra che la nazione slava, insufficiente a se stessa, attendesse dal di fuori l'impulso per il proprio risveglio. Il primo passo le riesce sempre difficile, ma la minima spinta mette in moto un'insolita potenza di sviluppo. Il ruolo dei Normanni era simile a quello che Pietro il Grande svolse al processo di occidentalizzazione del paese. A partire dal 700 gli intellettuali tentarono di fornire soluzioni meno umilianti per l'orgoglioso temperamento russo. Che la nascita della nazione dipendesse da un manipolo di guerrieri nordici era difficilmente compatibile con la fierezza del sentimento nazionale. Basti pensare che gli stessi termini di russo e Russia sono legati ai normanni. È attestato, infatti, che Ros o Ruotsi, da cui Rus, Rusi, in antico slavo, fosse il termine con cui i finnici chiamavano gli abitanti delle coste, coloro che remano. Così la principale cronaca russa, la cronaca dei tempi passati, che è del secolo XI-XII, racconta questi eventi. E vi era fra loro discordia e cominciarono a combattersi essi fra loro stessi. E si dissero: cerchiamo un principe il quale ci governi e giudichi secondo giustizia. E andarono al di là del mare dei variaghi, dai russi, giacché questi variaghi si chiamavano russi, così come altri si chiamarono svedesi, altri normanni, angli, goti. Così anche questi. Dissero i russi, i cudi, gli slavi, i crivici e i vesi: la terra nostra è grande e fertile, ma ordine in essa non v'è. Venite a governarci e a comandarci. E si riunirono tre fratelli con la loro gente e presero seco tutti i russi e giunsero. E il più anziano, Riurik, si stabilì a Novgorod e il secondo, Sineus, a Belozero e il terzo, Truver, a Izborsk. E da questi variaghi prese il nome di terra russa. Leggende e realtà si mescolano in questo storico scorcio di storia che ormai possiamo legittimamente dire russa. L'appello rivolto dagli slavi a Riurik, apparentemente creato a posteriori per conferire legittimità della dinastia regnante, celebrando inoltre la ricchezza della terra che gli si offriva in dono, non è privo di connessioni con altre leggende occidentali, né di paralleli recenti ancora. Nel 1829 i greci offrirono una dignità regia e un principe bavarese. Mentre avanzavano alla conquista del territorio russo da Novgorod verso Kiev, i variaghi affidarono il governo di ciascuna città vinta a un membro della dinastia di Riurik. organizzando così una federazione di principati. Nell'862 giunsero finalmente a Kiev sotto la guida di Oleg e l'unificazione dello Stato era cosa fatta e la città di Kiev, eletta capitale dal Gran Principato, divenne la madre delle città russe. I principi russi si impegnarono alacremente nella stabilizzazione e nell'ampliamento delle vie del commercio, avendo come unico vero freno le lotte interne per la successione. Guerre fratricide si sarebbero succedute con regolare cadenza se gli eredi di Jaroslav, detto il saggio, verso la metà dell'XI secolo, non avessero elaborato un sistema di successione atto, almeno teoricamente, a garantire l'unità dello Stato e la condivisione del regno, evitando ulteriori spargimenti di sangue. Partendo dal presupposto che la causa delle lotte tra fratelli fosse la conquista del Gran Principato di Kiev, si stabilì che la successione al trono di ogni principato cittadino non avvenisse per ereditarietà di padre in figlio, bensì da zio a nipote. In pratica, alla morte del grande principe di Kiev, sul trono della città slava, quel fratello del defunto che fino ad allora avesse governato sul principato immediatamente inferiore per grandezza. Tutti gli altri membri della dinastia, avanzando proporzionalmente, erano legittimati a nutrire la speranza di regnare un giorno sulla madre delle città. Al più anziano della dinastia si conferiva l'autorità suprema, ma il potere monarchico era veramente limitato. Diverse questioni dovevano essere affrontate di comune accordo tra i principi. L'anomalia di questo sistema è tale che si preferisce parlare di regime democratico patriarcale. L'intero territorio russo veniva considerato come un'unica grande signoria spettante di diritto, in ugual misura, al lignaggio fondato da Riurik. Come si può immaginare, un tale principio, pur nella sua validità teorica, era lungi dal semplificare le cose. Gli aventi diritto divennero sempre più numerosi e col numero crebbe anche la complessità del sistema, che si arricchiva di nuove norme e regole. Col tempo, questa situazione portò a una parcellizzazione estrema della Russia, a guerre ancora più cruente che indebolirono la forza di resistenza e l'unità del paese, lasciandolo impreparato a rispondere adeguatamente alle truppe di barbari che nelle immense piane dell'Asia andavano preparandosi a nuovi attacchi contro l'Occidente.
Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood.
www.redigio.it e la storia continua.
Another day older and deeper in debt, saying, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Say, Peter, don't you call me.